la tecnologia ha aiutato molto a facilitare questi movimenti perché si è connesso persone in diversi posti. Vengo dalla Nuova Zelanda. Protesti in Nuova Zelanda erano connessi con quelli in Italia. Fridays for Future, Greta Thunberg, ha iniziato da sola. Poi dopo c'erano più di 7 milioni di persone in tutto il mondo venerdì a manifestare.
Benvenuti a Connecting the Knots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare i nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Knots inizia ora. Eccoci, connessione stabilita. In questo episodio abbiamo scelto di discutere di ambiente e politica. Negli ultimi anni la lotta al cambiamento climatico è diventata una questione assolutamente dibattuta nelle agende politiche internazionali. Pensiamo all'Unione Europea, che è stata spesso all'avanguardia con iniziative ambiziose, come il Green Deal, che mirava a trasformare l'economia europea rendendola sostenibile e a impatto zero entro il 2050. Tuttavia, qualche settimana fa, la Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha presentato il Clean Industrial Deal, che molti osservatori considerano un compromesso al ribasso rispetto all'impegno precedente. Questo solleva domande cruciali. Dove siamo oggi nella lotta al cambiamento climatico? Cosa può fare la società civile per mantenere l'attenzione su questo tema importante? E soprattutto cosa vogliono i partiti politici? Per rispondere a queste domande abbiamo invitato due studiosi che si occupano di questi temi da lungo tempo, la professoressa Nina Hall, che insegna relazioni internazionali alla Johns Hopkins University Science Europe, e Andrea Pirro, collega e docente di scienza politica qui a Unibo. Cominciamo con una domanda importante, quella dell'agenda politica. La lotta al cambiamento climatico è diventato un tema centrale, però non è un tema automatico per l'agenda politica nazionale e internazionale. Nina, nel tuo lavoro tu ti sei sempre occupata del tema dell'attivismo climatico. Puoi raccontarci qualche esempio concreto di come la società civile si mobilita e quali tecnologie utilizza per far entrare questo tema in agenda?
Certo, e grazie mille per aver organizzato questo podcast. Allora, io ho scritto un libro con una mia collega, Mette Alstrup San Giovanni, su proprio questo tema di tecnologie e attivismo sulla clima. E noi abbiamo scoperto attraverso nostra ricerca e varie altre ricerche che ho fatto che la tecnologia aiuta molto a facilitare movimenti globali. Un esempio sarebbe Fridays for Future. Questo è il gruppo che è stato iniziato da Greta Thunberg in Svezia. Lei ha iniziato da sola, cioè ha iniziato ad andare a fare la protesta venerdì da sola e poi dopo, un periodo di 2 anni, ci siamo arrivati a un punto dove c'erano più di 7 milioni di persone in tutto il mondo che stavano andando sulla strada venerdì a manifestare. Ma la cosa importante a capire è che ci sono stati sempre tanti protesti contro, cioè per azione sulla clima. Però la tecnologia ha aiutato molto a facilitare questi movimenti perché si è connesso persone in diversi posti. Per esempio, io vengo dalla Nuova Zelanda. I protesti in Nuova Zelanda erano connessi con quelli in Italia perché avevano messo su un sito, il sito di Fridays for Future, una mappa digitale dove tutti potevano mettere le loro azioni. Quindi c'era proprio una connessione tra diversi movimenti in diversi paesi per mostrare che era una rete internazionale coordinata di portare un movimento più grande che abbiamo mai visto, di più di 7 milioni di persone sulla strada. E oltre che facilitare questo movimento, dobbiamo anche dire importantemente che la tecnologia digitale ci aiuta a raccolti fondi per i movimenti per la clima, ci aiuta molto a organizzare internamente, quindi non è solo il fatto di andare in protesta, ma anche di dare un po' di sostenibilità per le organizzazioni stessi.
E quindi ci sono forze che spingono e, come ci diceva Nina, si connettono per mettere il tema del cambiamento climatico in cima all'agenda politica, ma sappiamo anche che ci sono forze che remano contro questo tema. E qui non possiamo non parlare dei cosiddetti populisti, no? Delle forze, dei partiti populisti che sembrano avere un'opinione diversa quando ci muoviamo sul tema del clima. E quindi, Andrea, chi sono i populisti esattamente e che cosa pensano sul clima?
Beh, c'è da dire che c'è un distinguo da operare, quantomeno per quanto riguarda il contesto europeo. Le forze populiste non rappresentano un complesso, una famiglia omogenea, quindi includono partiti che vanno dalla sinistra dello spettro politico fino alla destra. Nel caso europeo, ad esempio, abbiamo partiti populisti di sinistra radicale come la France Insoumise in Francia, Podemos in Spagna o Syriza in Grecia, che sono forze ecosocialiste, quindi che muovono una critica al sistema capitalistico nel framework di, nel riquadro quindi di un come dire, socialismo democratico, ma promuovono politiche verdi e quindi a favore di una maggiore attenzione nei confronti dell'ambientalismo. Anche lo stesso partito populista per antonomasia, che sarebbe il Movimento 5 Stelle, include nel suo stesso nome delle stelle che sono appunto mi riguardano e concernono anche quelle tematiche come l'ambiente o la mobilità sostenibile. Stelle che poi sono evolute e oggi includono ecologia integrale, stando appunto al partito stesso, e una economia ecosociale di mercato. Avendo fatto questa premessa, quindi è importante dire che nel contesto europeo probabilmente i partiti più critici o più maggiormente scettici nei confronti di quello che è l'emergenza climatica sono quelli di ultradestra. E le ragioni di questa avversione, secondo me, la prima è quella di una più ampia battaglia culturale a tutti quelli che sono i valori progressisti e poi appunto i valori della sinistra libertaria, i valori emancipatori emersi con la rivoluzione del 68. L'altra ragione è legata alla piattaforma e all'agenda economica di questi partiti, che è in sostanziale continuità con quelle che sono le agende neoliberiste che hanno preso piede nel secondo dopoguerra. Quindi se noi ad esempio osserviamo l'agenda politica di Fratelli d'Italia, è in sostanziale continuità con l'agenda ad esempio di Forza Italia e di Berlusconi. Quindi c'è un interesse a preservare quelli che sono gli interessi delle grandi compagnie, delle multinazionali e via discorrendo. C'è da dire in aggiunta che il rapporto tra l'ultradestra e comunque il cambiamento climatico è più complessa di quanto non lasci intendere appunto questo quadro che ho appena fornito. Ad esempio partiti come l'FPÖ in Austria o la Lega vedono come dire, positivamente ad esempio l'impatto delle fonti di energia rinnovabili. Detto questo, poi esistono due piani di narrazione, e quindi un piano formale legato ai manifesti e ai programmi politici e poi quello della normale comunicazione nei confronti dell'elettorato.
Direi che c'è anche un terzo piano, Andrea, no? Come poi si posizionano questi partiti rispetto alle proposte di legislazione, no? Abbiamo cominciato il podcast richiamando il Green Deal e il nuovo Clean Industrial Deal della Commissione. Sappiamo che questi partiti populisti di ultradestra hanno una presenza importante all'interno del Parlamento europeo. Possiamo dire che è una sorta di loro successo questa trasformazione della politica europea dal Green Deal al Clean Industrial Deal oppure no? Come la vedi?
Beh, io direi assolutamente sì. Il panorama delle alleanze si è andato riconfigurando, il pendolo in un certo senso è andato in direzione di concessioni alla destra e all'ultradestra. Il fatto stesso che all'interno della Commissione Europea sia ora presente Fitto suggerisce appunto uno spostamento in questa direzione. A livello di politiche l'ultradestra è riuscita a distogliere l'attenzione a quello che era appunto l'obiettivo primario della questa nuova Commissione europea, ovvero, come dire, politiche verdi, transizione green e via discorrendo, ed è riuscita a distogliere l'attenzione da queste tematiche e riportarla in un certo senso a quelle che sono le tematiche proprie dell'ultradestra, ovvero la questione dell'immigrazione, sicurezza, e oggigiorno insomma siamo qui a dibattere su un maggiori investimenti sul piano della difesa. Quindi tematiche molto care a un partito come Fratelli d'Italia, che fa del appunto interventismo e immigrazione due capisaldi a livello ideologico.
Quindi un'ultradestra, partiti di ultradestra che in qualche modo hanno plasmato alcune delle più importanti iniziative a livello europeo, e la società civile in tutto ciò invece che cosa sappiamo? Quale è una misura dell'insuccesso della società civile, questa regressione nelle politiche climatiche? Quali sono stati i successi e gli insuccessi della società civile, Nina, secondo te?
Io direi una cosa innanzitutto di fare un po' di storia, perché il fatto che abbiamo l'ONU che si tratta ogni anno con un incontro globale sulla clima è già un successo della società civile. Cioè il fatto che abbiamo il UNFCCC, cioè l'organizzazione internazionale che fa questa negoziazione e che ci ha dato anche il patto di Parigi, è venuto fuori di movimenti civili degli anni 60, 70, 80 che hanno lottato molto per un altro mondo ecologico, per dire che dobbiamo pensarci di quello che è il nostro affetto sull'ambiente, sulla pianeta. È grazie a quello che siamo arrivati a Rio nel 1992, dove è stato detto che ci saranno tre patti, non solo quello sul cambio climatico, ma anche sul biodiversità e su desertificazione. E abbiamo questi tre, diciamo, incontri globali che succedono quasi ogni anno. E infatti la settimana scorsa c'è stata anche la convenzione sulla biodiversità a Roma. E sono momenti dove tutti noi guardiamo i nostri leader, i nostri diplomati, chiediamo che cosa fanno, cioè riusciamo a risolvere questi problemi, e ogni anno magari hanno alcuni successi e altri hanno di meno. Io sono stata a Copenaghen, per esempio, dove è fallito completamente. In 2009 non ci siamo riusciti a risolvere, a trovare un patto globale, mentre sei anni più tardi, nel 2015, siamo arrivati a un punto di trovare un patto globale dove tutti i governi nel mondo hanno detto: noi vorremmo confrontare questo problema e di abbassare la nostra emissione globale. Quindi già stiamo parlando 2025, sono 10 anni fa che è successa questa cosa, però dobbiamo ricordare che abbiamo un patto globale, che non è niente, perché è stato molto difficile arrivare a quel punto. In più di quello, la società civile ci controlla che i governi fanno quello che hanno promesso. Quindi non è solo arrivare a fare il patto, ma anche controllare, fare anche a volte case legali contro i governi che non fanno, andare sulla strada a manifestare. Ci sono tanti modi attraverso il quale la società civile possono commuovere questa politica. E poi ci sono stati vari esempi a livello domestico, non potrei parlare di tutti perché ovviamente saremo qua tutto il giorno, però per esempio negli Stati Uniti ci sono stati movimenti che hanno fermato il Keystone Pipeline, che è una condotta per olio molto importante dalla Canada andando agli Stati Uniti, l'hanno fatto due volte. In Germania anche Merkel ha detto che i movimenti sociali hanno aiutato il loro governo a andare più veloce sulla politica verde. A livello dell'Unione Europea, anche là il Green New Deal, ovviamente i movimenti sociali hanno spinto l'Unione Europea a fare questa politica. Quindi ci sono tanti esempi. Rimane a vedere quante sono efficaci e perché sappiamo tante volte il governo cambia, come abbiamo appena sentito, oppure i governi che ci siano là non seguono quello che hanno detto prima. Quindi questo è sempre un po' la politica, di vedere come possiamo controllare che il governo fa quello che ci ha già detto.
È molto interessante infatti questo che suggerisci, il cambio di governo, come appunto lotte che durano differenti anni a livello di appunto di arena di protesta, se vogliamo, possano essere appunto cancellate con un colpo di mano semplicemente tramite un cambio di governo. Ora parlavamo appunto dei Fratelli d'Italia, appunto il nuovo governo, che è stato il governo all'interno del contesto dell'Unione Europea che è riuscito a mettere in discussione per la prima volta l'obiettivo di 2035, quindi il divieto delle vendite di automobili con motori a combustione. E quindi è stata come dire, la prima a contribuire a ridefinire questi obiettivi comunitari. Dall'altro abbiamo appunto la nuova presidenza, il secondo mandato di Donald Trump negli States, che è riuscito appunto nuovamente a ritirare gli Stati Uniti da quelli che sono gli accordi di Parigi, a tagliare gli aiuti internazionali e quindi anche quelli volti alla mitigazione degli effetti negativi sul clima, e poi appunto tutti una serie di politiche volte a tagliare i sussidi e fondi alla ricerca, specialmente con questioni riguardanti il clima.
I governi cambiano, le politiche cambiano, però mi verrebbe da dire la scienza pare unanime e ferma su alcuni dati che riguardano il cambiamento climatico. La voce degli scienziati ci ha sempre detto che siamo ormai praticamente in ritardo rispetto a tanti obiettivi per salvaguardare l'ambiente, non da ultimo quello di non superare gli 1,5 gradi centigradi. Eppure, nonostante questo consenso scientifico, qui parliamo di un settore dove le fake news, le teorie del complotto, la disinformazione è pervasiva, al punto da rinnegare quasi, no, quello che pensano gli scienziati sul tema. Nina, tu hai analizzato il tema della disinformazione, che cosa ci puoi dire? Che cosa sappiamo del modo in cui la disinformazione si diffonde in un tema così importante come quello del cambiamento climatico?
Sì, è un'importante domanda, perché sappiamo che la disinformazione è un problema reale. Per esempio, le imprese di combustibile fossile hanno pagato intorno a 6 milioni di dollari ogni anno a Facebook, a Instagram, per diffondere i loro messaggi. Cioè loro pagano proprio per contestare la scienza, che sappiamo già, come hai già detto, è fisso che il cambio climatico è un problema grave, è un problema che abbiamo causato noi come esseri umani. Oltre a quello ci sono anche tanti altri gruppi che diffondono su Facebook o altri media sociali i loro messaggi di scettismo sulla clima. Di quello che ho capito attraverso la nostra ricerca, Facebook ha guadagnato intorno a 68 milioni di dollari dei gruppi negazionisti di clima, cioè perché pagano per
avere accesso,
per avere non solo accesso, per diffondere di più, perché se paghi hai una pubblicità, cioè Facebook ti aiuta a mettere su tanti diversi pagine il tuo messaggio, quindi diventa più letto, più visto. Ma una cosa positiva che devo dire è che i studi che abbiamo visto noi nella nostra ricerca hanno mostrato che i negazionisti hanno meno successo rispetto agli attivisti pro clima. Quindi sì, c'è un impatto forte e dobbiamo essere molto attenti in quello che leggiamo, di sapere da dove viene, chi l'ha pagato, come muovono Meta, cioè queste imprese di social media. Però abbiamo ancora tante persone che dicono o ripetono le scienze che danno informazioni importanti su quello che sta succedendo, quindi non dobbiamo essere troppo negativa, secondo me.
Però l'esistenza di questi gruppi negazionisti che utilizzano i social media è un tema, secondo me, molto importante. L'abbiamo visto che soprattutto anche quei partiti di ultradestra a cui faceva riferimento anche Andrea prima utilizzano queste piattaforme. E allora, Andrea, cosa ne pensi? Cosa stanno facendo questi partiti, queste forze attraverso i social media per orientare il dibattito?
Beh, quello che a cui fa riferimento Nina è sostanzialmente incontrovertibile. C'è sicuramente un trend di appunto interessi legati a quelle che sono poli industriali e i grandi interessi economici che spingono in direzione opposta rispetto a quella di maggiore attenzione a queste tematiche. Poi abbiamo delle piattaforme che in virtù del cambio di proprietà, come nel caso di Twitter, dopo l'acquisizione da parte di Musk e quindi la trasformazione in X, sono diventate delle vere e proprie casse di risonanza per la disinformazione e quindi maggiore polarizzazione all'interno del dibattito politico. C'è da dire che per quanto riguarda l'aspetto del cambiamento climatico, c'è stato l'avvento di Fridays for Future ha contribuito a un aumento dell'interesse e della rilevanza di queste tematiche, quindi come tutte le tematiche che ricevono maggiormente attenzione c'è sempre c'è una crescente polarizzazione intorno a queste questioni. Da questo noi non dobbiamo necessariamente dedurre che la questione a livello del dibattito a livello dei social media sia necessariamente in direzione di negazione del cambiamento climatico, ma che appunto queste piattaforme vengano utilizzate per diversificare quello che è il messaggio avanzato da queste organizzazioni e quindi avere una faccia istituzionale e poter lasciare andare un po' di più magari in contesti come quelli dei social media.
Questi social media sono veramente anche portatori del tempo storico in cui stiamo vivendo. Avete ricordato Elon Musk, X, parlavamo prima dell'Unione Europea, potremmo aggiungere appunto Trump che nel discorso di insediamento ha dato un orientamento chiaro alla politica americana che fa un passo indietro rispetto alla lotta al cambiamento climatico. E quindi che cosa possiamo aspettarci per il futuro, no? Nina, cominciamo da te. In un contesto internazionale che diventa sempre più complicato, qual è il ruolo della società civile e dell'opinione pubblica in generale nel mantenere alto il controllo, cui facevi riferimento prima, sul tema del cambiamento climatico?
Ma secondo me il ruolo della società civile, anche quello dovremmo dire che vuol vedere azione per la clima, perché c'è anche società civile che non vuole vedere cambiamenti, che blocca. Dobbiamo anche capire questo, che a volte parliamo di società civile come se fosse sempre progressiva, ma non lo è, ci sono due lati, no? Però se parliamo dell'atto, diciamo, che sta spingendo proprio per fare della politica più progressiva oppure più di azione sulla clima, io direi che c'è una cosa importante di fare, di creare alleanze forti con tante diverse parti della comunità. Per esempio la Chiesa, c'è Laudato Si del Papa che ha scritto proprio dobbiamo fare qualcosa forte come la Chiesa, come la comunità religiosa cattolica per la clima, e quindi ci sono legami là che si può sviluppare magari con persone che di solito non parlano tra di loro. Oppure le imprese, allora ci sono imprese contro azione per cambio climatico, però ci sono anche tante imprese che vogliono vedere un altro mondo più sostenibile, oppure i sindacati, quindi ci sono tanti gruppi ecologisti oppure i movimenti verdi che stanno provando a creare queste alleanze a livello domestico ma anche a livello internazionale, di far commuovere un nuovo futuro che non sia solo un futuro di divieti, perché a volte i partiti di verdi si sono visti come un partito di regole che si sta provando a fermare l'industria, di creare più ostacoli per tutti noi, ma invece ci sono tanti che dicono no, vorremmo creare un futuro bello e di immaginare qualcosa molto bello e come potremmo farlo come una comunità che non è solo verdi ma di tanti diversi lati della, di tutta la comunità.
uno scenario in movimento come sempre molto frammentato, e quale sarà quindi il posizionamento delle forze populiste di ultradestra negli anni a venire? Andrea, come la vedi?
Sono pronto a scommettere che non ci sarà nulla di diverso rispetto a quanto osservato finora. Come forza antimoderna e di reazione, tutte le spinte volte alla, a preservare appunto e a fornire insomma, risposte a quelle che è un'emergenza climatica non saranno incarnate sicuramente da questi partiti. E finché continueranno a avere l'opportunità di inquadrare questi cambiamenti o comunque le politiche in direzione di conservazione, riusciranno sempre a come dire, fare in modo che queste vengano interpretate come imposte dall'alto e quindi da istituzioni sovraeuropee, come nel caso dell'Unione Europea. Quindi direi che guardando alle forze di ultradestra non c'è, come dire, non ci sarà una spinta verde da parte delle destre.
Quindi non ci possiamo aspettare la spinta verde dalle destre, ma magari c'è un messaggio di speranza dalle altre forze di cui ci parlava invece Nina. E con questo si chiude l'episodio di oggi. Un grande grazie ai nostri ospiti, a Nina e Andrea, per le loro preziose analisi, e a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes per capire insieme le grandi sfide senza confine del nostro tempo. Stay connected e alla prossima. Per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!